Ciao, io sono Damian e questo è Ragù. Quella che state per ascoltare è la registrazione di una chiacchierata avvenuta qualche tempo fa, di fronte al pubblico del Festival dell'Antropologia di Bologna, tra me, Francesco, e Laura Tonini, autrice televisiva e sceneggiatrice. Si è parlato di cancel culture e di politicamente corretto, o meglio, di come questi due concetti siano poco adatti a spiegare quello che sta succedendo alla cultura televisiva e non solo. Avremmo voluto caricare prima la puntata, ma tra gli impegni universitari e la negligenza che come al solito ci caratterizza, alla fine ve la ritrovate come bonus track estiva. A presto e buon ascolto.
Vabbè, ciao, la presentazione di Marco. Vabbè, ci scusiamo anzitutto per l'autopresentazione che ci siamo scritti, cioè la cosa del podcast deforme. Un po'. Ci siamo anche chiesti in realtà se fosse ad esempio una cosa un po' abilista, però ci hanno detto di no sostanzialmente. Comunque, vabbè, questo appunto è Ragù, benvenute e benvenuti. Di solito questo è un podcast che potete ascoltare su Spotify, insomma sulle piattaforme di streaming, però in via del tutto eccezionale oggi lo potete ascoltare anche al Festival dell'Antropologia e ringraziamo molto le ragazze e i ragazzi appunto del festival e in particolare Marco che comunque ci ha proposto di prendere parte a questa, insomma, a questa bella iniziativa. Detto questo, beh, io appunto sono Damian, con me c'è Francesco e lei è esattamente la persona per cui poi effettivamente siamo qua, ovvero Laura. E ci vuoi dire un po' di che parliamo oggi? Cioè, nel senso, sì, dai, introduciamo un po' il tema, iniziamo.
Allora, ciao, ho detto solo ciao, dopo tematizzeremo questa cosa. Abbiamo conosciuto Laura attraverso la sua partecipazione nel libro Non si può più dire niente, che è uscito il mese scorso per UTET, con 14 interventi anche piuttosto variegati.
Molto variegati.
Molto variegati.
Cioè, deformi anche quelli.
Deformi anche gli interventi, esatto.
E ci è venuta voglia di parlare di libertà di espressione in televisione, perché è proprio il luogo che rende manifesto nel migliore dei modi il fatto che si possono ancora dire un sacco di cose tendenzialmente, però vogliamo provare a riflettere su come sono cambiati i modi di esprimersi in televisione, se è cambiata una sensibilità, se ci sono delle differenze rispetto a qualche anno fa. L'intervento di Laura secondo noi è super a fuoco perché poi dà anche molto una prospettiva temporale. Però prima dobbiamo capire forse che cosa fa Laura nella vita. Credo che dovresti raccontarci.
Ciao a tutti, ciao, sono Laura, io sono un'autrice televisiva un po' particolare, come vi raccontavo anche prima, perché il mio percorso è un po' diverso rispetto a quello canonico istituzionale, perché ho cominciato e continuo a fare sostanzialmente tantissimo ghostwriting per una persona specifica, che è Fedez, per cui ovviamente questo incarico in qualche modo mi ha portato a contatto con un ambiente televisivo con cui non avevo molto a che fare. E un po' da lì è partita anche una sorta, appunto, sono partiti anche altri progetti, altre cose più televisivamente istituzionali, diciamo. Però io parto come vocina nella testa di una persona, sostanzialmente, per cui non ho, diciamo, un percorso proprio canonico, come dicevamo prima, ecco.
Appunto, il motivo per cui secondo noi è particolarmente interessante, insomma, parlare degli argomenti che, diciamo, solitamente cadono sotto il nome di politicamente corretto, cancel culture, insomma, tutti questi nomi che poi in realtà, diciamo, un po' l'idea di questa cosa è anche arrivare a dire alla fine che, cioè, sono dei nomi che inquadrano in maniera un po' fuori fuoco, diciamo, i fenomeni che stiamo cercando di descrivere. Secondo noi era particolarmente interessante, diciamo, affidarci al punto di vista di Laura, perché molto spesso queste cose vengono affrontate da una prospettiva analitica. Anche il volume, appunto, UTET, che poi è un po' l'occasione, insomma, che fa sì che poi stiamo qua a parlare di questa cosa. La maggior parte dei contributi che ci stanno dentro sono da una prospettiva esterna e analitica, che può essere quella del sociologo, del filosofo, o comunque, insomma, cose di questo tipo. E invece a noi interessava molto avere una prospettiva che, appunto, poi lei ha appena detto che non è completamente interna, perché dicevamo anche prima di salire qua sopra che una persona, diciamo, davvero interna poi difficilmente produce una riflessione critica intorno a quello che sta facendo, o comunque è più difficile sostanzialmente.
Certo.
Tu, diciamo, ti posizioni, no? Diciamo un po' alla frontiera,
Sì,
ok,
esatto.
di questi due domini, e quindi la cosa secondo noi è abbastanza interessante per iniziare, diciamo, un po' ad addentrarci nelle questioni. Però io andrei, diciamo, preliminarmente cercherei di capire che lavoro fai, perché comunque la televisione, cioè, è una scatola, tipo, è proprio una scatola nera, certo, oggettivamente, e dietro questa scatola nera ci sono queste persone sono un po' nascoste dietro le quinte, che appunto anche proprio la dicitura ghostwriter, voglio dire, mi sembra abbastanza autoesplicativa, no? E non so voi, però io personalmente, siccome questo podcast lo stiamo conducendo noi, diciamo, le suggestioni all'inizio saranno le nostre, poi ci saranno anche le vostre, io ci ho sempre avuto la cosa che tipo non riuscivo a capire esattamente che fa un autore. Cioè, ad esempio, l'idea da cui sono partito, che poi piano piano ho capito che non era così, è che tipo ad esempio fare l'autore di un'intervista, dicevo, scusa, ma che vuol dire fare l'autore di un'intervista, nel senso che fai, scrivi sia le domande che le risposte, cioè tipo c'è un po' l'idea che ci sono questi burattinai, certo, che stanno, certo, dietro, tutto... Quindi io ti chiederei, per iniziare e poi dopo arriviamo anche, certo, ai temi che abbiamo presentato, di spiegarci un po' come funziona questa roba.
Il lavoro di ghostwriting televisivo in sé è un po' particolare, nel senso che quando abbiamo cominciato a farlo, per un motivo o per l'altro, non era molto diffusa come figura professionale nelle principali reti. Per cui in qualche modo la metodologia del lavoro ce la siamo un po' inventata, nel senso che siamo partiti da cose molto semplici, non so, da un iPad con un aperto su Google Docs, in cui potevamo comunicare su Google Doc, poi semplicemente vedere cosa sta scrivendo l'altra persona, no? Per cui questo ci dava la possibilità di avere una comunicazione in tempo reale. Per esempio, la prima cosa che abbiamo fatto, per dire, con X Factor, con i primi impegni televisivi che poi Federico ha avuto. Ovviamente... Poi siamo passati magari ad altri metodi, come per esempio quello più istituzionale in televisione, che è quello del phonak, dell'auricolare, che si porta qui e che prevede anche però una certa capacità di usarlo. Inizialmente non è così automatico, sia da parte di chi si trova nella parte del suggeritore, fra virgolette, perché ovviamente devi anche essere in grado di vedere il contesto di fronte a te, non puoi parlare nell'orecchio a qualcuno che sta ascoltando qualcos'altro o sta rispondendo a qualcuno, perché generi solo confusione, per esempio. Dall'altro canto, anche chi lo indossa deve in qualche modo prenderci la mano, insomma, magari ti viene istintivo girarti verso la persona che ti ha parlato.
È la cosa che più somiglia alla schizofrenia che abbia mai sentito.
Sì, esatto, e anche la tonalità in qualche modo attraverso cui tu parli va anche molto calibrata sulla persona che in qualche modo deve esprimere poi quello che vai a dire. Come vi dicevo prima, in qualche modo una battuta o uno spunto che a me sembra brillante, in bocca a me ha tutto un suo senso e un suo modo di essere portato. Detto da un'altra persona, senza alcun tipo di riflessione in mezzo su quanto potrebbe essere giusto per quella persona la medesima battuta, viene decontestualizzata e viene male. Per cui, insomma, in qualche modo c'è una sorta di frequenza che bisogna arrivare a prendere in due quando si fa questo tipo di collaborazione, per capirsi e per avere un minimo di istintualità nel guidarsi in questa relazione. L'autore televisivo in sé ha un ruolo un pochino più spalmato sul programma, diciamo così, non solo si occupa del copione di una singola persona che magari gli viene affidata, come so, di un talent, magari ognuno ha il suo giudice di cui cura le interviste, le esternazioni, le squadre, questo e quell'altro, ma in generale c'è un lavoro anche di organizzazione della scaletta, del minutaggio, tutto quello che accade poi al di là di una singola persona. Sono molte tempistiche, ovviamente in televisione il tempo è spacchettato fino all'ultimo secondo, non ci può essere neanche un secondo di vuoto tollerabile, e per arrivare a espungere ogni possibilità di dubbio, vuoto, bisogna arrivare ad avere una, insomma, padronanza di quello che sta per accadere fino al minimo dettaglio, che spesso chi va in video non può avere, molto semplicemente perché le sue risorse intellettuali sono impegnate in altro in quel momento, sono impegnate nel valutare, non so, il concorrente che ha davanti o nel fare la battuta al momento giusto. Per cui diciamo che l'autore televisivo tiene sotto controllo tutto quello che avviene durante una registrazione, durante un live, oltre che preparare prima.
Fantastico, comunque fa trasparire anche quanto poco sia un lavoro giusto, il gelato si tiene così, giusto? Perfetto. Quanto poco sia un lavoro personale quello del conduttore o della conduttrice televisiva, perché molto spesso noi ci immaginiamo questi supereroi, tipo che... No, adesso volevo fare un'altra battuta su Simona Ventura. Mi scuso comunque per quello che ho detto l'altra volta. Non è vero che quello che
io
ho
non
detto...
c'entro niente, Simona Ventura, no, se no. Stai ascoltando, non farmi causa, ti prego, non era mia la battuta.
Esatto, grazie per esserti smarcato al posto mio dal pericolo della querela. No, sembra una cosa molto tipo di performance, il conduttore televisivo che c'ha tutto sotto controllo. Invece poi scopriamo che molto spesso ci sono dei soggetti duali, cioè c'è qualcun altro che parla nelle orecchie, che lo aiuta effettivamente a lavorare, perché effettivamente la performance prende molte energie da un punto di vista fisico, devi controllare l'espressività, il
certo.
corpo nello spazio.
Anche banalmente la registrazione magari è lunghissima, immagina devi fare dei provini di X Factor che durano 8-9 ore con le telecamere, le luci.
È faticoso anche.
È molto faticoso, per cui ovviamente non è detto che il fatto di avere una persona che ti aiuti è perché tu da solo non arrivi a fare la battuta o non hai la cosa brillante da dire. È che è comodo magari in quel caso, in cui spesso hai da stanchezza, hai tanti stimoli, è comodo avere una suggestione che poi puoi scegliere se prendere o meno, se utilizzare o meno, anche perché poi ovviamente è un lavoro duale, un lavoro collettivo, tutto quello che avviene in televisione. Il conduttore poi ha un suo stile, in linea di massima la sua personalità, il suo stile, in genere il tuo lavoro di autore è anche adattarti a quello stile, trovare tu il modo migliore per far venire fuori quello stile lì. Che un po', per esempio, appunto, dicevamo il lavoro che ho fatto con Federico, che mi dicevi come è stato, insomma, politicamente corretto, come si è, insomma, una figura del genere, come si è potuto, insomma, articolare. Per noi la circostanza era un po' l'opposta, nel senso che arrivava una persona in un set televisivo in cui, al di là delle recenti polemiche, il cosa si può dire e cosa no in televisione è sempre rilevante, perché ovviamente è il salotto buono della collettività, per cui è sempre importante. Quando lui è arrivato, il lavoro che è stato fatto era cercare un altro tipo di comunicazione che invece potesse risaltare rispetto ai canoni che venivano utilizzati in quel momento, ed è per quello che è stata scelta di contatto.
Allora, io inizierei a partire da questo elemento. Dimmi.
Io contestualizzerei questa situazione, cioè quando è, se diciamo che il ghostwriter o l'autore o l'attrice ha un ruolo di responsabilità, iniziamo ad addentrarci all'interno della questione del
certo.
politicamente corretto, perché magari se tipo qualcuno ti affida la responsabilità di parlare per lui o per lei, tu ti poni il problema di poi di subirne le conseguenze.
Chiaro, certo.
Perché quando stai suggerendo all'orecchio di una persona di questo o di quest'altro, e poi per questo motivo qualcuno viene cancellato, per esempio.
Viene cancellato, viene magari appunto contestato, possono essere.
Dopo sono affari tuoi, insomma.
Dopo sono affari tuoi, sì, ovviamente.
Allora, quindi, per iniziare un po' ad affrontare questo discorso, io inizierei a tirare fuori, tu ci hai detto l'altra volta, quando ci sentivamo al telefono l'altro giorno, che l'occasione della tua prima collaborazione con Fedez in televisione è stata un'occasione che, tra le altre cose, è stata anche ritirata fuori l'altro ieri,
sì,
tipo, da Fedez sulle sue storie, che è un confronto, tipo, che io stavo dicendo anche a Laura quando parlavamo, che non so perché, ma me lo ricordo proprio molto molto bene nel mio cervello, cioè mi ricordo alcune cose molto bene, poi altre molto male, e non necessariamente, insomma, questa cosa risponde poi a una scala, diciamo, dei valori o di importanza. Però il confronto tra Fedez e Giovanardi, non mi ricordo in TV dove era, forse da
L'anno
Santoro,
zero,
esatto,
Santoro.
Da Santoro, e che appunto è stato ritirato fuori da Fedez di recente, perché l'altro ieri, questa è una cosa di cui penso possiamo anche gioire un po' tutti e tutte assieme, anche nell'ambito di questo festival, tipo, c'è stata finalmente una sentenza in Cassazione che ha definitivamente condannato quei subumani che insomma hanno fatto quello che hanno fatto a Stefano Cucchi. E uno degli elementi, diciamo, di scontro tra Fedez e Giovanardi, oltre al discorso, diciamo, della marijuana, della cannabis e delle droghe in generale, era il fatto, appunto, che Giovanardi è stato in assoluto la persona che ha detto le cose più orribili, e comunque, cioè, c'aveva anche dei concorrenti abbastanza agguerriti, e lui è riuscito a vincere, che in un certo senso comunque è un premio, al contrario, che una persona si merita. E insomma, vabbè, tutto questo per dire che quella è stata la prima volta che avete insomma lavorato insieme nell'ambito televisivo,
cioè.
E in quel caso, come tu ci dicevi, si è trattato di cercare di giocare sul margine di cosa si poteva dire e non dire in TV, cioè, nel senso che adesso iniziamo pure un po' a problematizzare il concetto di politicamente corretto, perché appunto, se no, così sembra che non si capisce. Però magari tu intanto raccontaci un po' quell'esperienza in particolare.
Ma quell'esperienza, appunto, fu particolarmente, credo, difficile, non solo perché era appunto la prima apparizione televisiva di una persona che non aveva alcuna confidenza con tutti i meccanismi televisivi, ma era perché era in opposizione a qualcun altro, e questo qualcun altro era un politico che di lavoro va ai talk a strillare, comunque, per cui aveva tutta una serie di capacità di predominanza, no, all'interno della conversazione. Era una diretta, per cui non c'era neanche la registrazione, una diretta lunga di 3 ore. Inizialmente, per esempio, ci furono tante difficoltà, lui faceva fatica a prendere parola, perché c'era ovviamente una persona che aveva molta più confidenza con le tempistiche televisive, molta anche più sicurezza nel sparare la roba, no? Per cui a un certo punto si è trattato di trovare il cuneo, di trovare quel piccolo taglio che ti faceva dire una battuta così forte, magari così particolarmente esplosiva, che gli ha dato il coraggio di tirare il pubblico un po' dalla sua parte. In quel caso, quel confronto lì, come dici tu, è stato molto sul limite di quello che si poteva dire e quello che no. Tant'è che Giovanardi si è arrabbiato e ha lasciato questo confronto dopo un po' in grande polemica, perché diceva di venire insultato. Però dal punto di vista comunicativo un successo enorme per Fedez, ovviamente. D'altro canto io in quel caso avevo anche molte meno remore ad adottare un tono aggressivo, perché effettivamente non... politicamente mi sembrava anche la cosa giusta da fare, ecco, sentivo anche una responsabilità in quel senso di comunque inchiodare un'ipocrisia lì in un certo... Poi insomma quella roba lì, per dire, fu di un successo incredibile. La cosa più assurda è che il giorno dopo Giovanardi fece uscire una sorta di rap, di freestyle cantato da lui, insomma, in cui diceva non dare retta a Fedez, la droga fa male, insomma. E quella roba lì noi l'abbiamo festeggiata, insomma, perché da sola fu in grado di fare una cosa che si prevedeva di fare in 3 anni, cioè di prendere una persona che era tutto sommato molto legata ad un mondo estremamente teenager, di ragazzine, di fan, magari anche molto forte, però anche molto lontano dal mainstream adulto, diciamo così. Quella cosa lì è stata la prima cosa che in qualche modo l'ha portato all'attenzione di persone sopra i 20 anni, e tant'è che da lì poi ha generato la partecipazione X Factor, insomma tutta quella poi è diventata la sua carriera televisiva. Però ovviamente il linguaggio, in quel caso il linguaggio esplosivo, il linguaggio scorretto, perché alcune battute erano anche, non so, la macchina, erano anche stupide, le persone che pensano che la marijuana sia una droga portano la dentiera come lui, era roba da nulla, insomma, non è neanche particolarmente brillante. Però in quel contesto aveva un suo senso un linguaggio aggressivo, che invece era stato totalmente pianificato dal programma, insomma. Ed è stato...
Ok, allora forse possiamo iniziare a riflettere su che cosa significa che c'è qualcosa che non si può dire e qualcosa che si può dire in certi sempre all'interno di certi contesti. Per esempio, quella era una situazione in cui, da un punto di vista tattico, politico, sì, volevi aggredire l'interlocutore e quindi spingere anche al limite il linguaggio, al limite dell'accettabilità.
Certo.
E che cos'è che rende qualcosa accettabile e qualcosa non accettabile? Le sensibilità della composizione sociale in un dato momento. Ci sono quindi delle cose che vengono tollerate e delle cose che non vengono tollerate. E questo è un modo per inquadrare ciò che da una certa fazione politica chiamano politicamente corretto. Cioè possiamo dire che è un codice linguistico, una serie di regole che silenziosamente ci dicono che cosa si può dire e che cosa non si può dire. Esiste in ogni società da sempre.
Tutto questo quindi per dire che invece adesso, in questo momento, evidentemente... quando si parla di politicamente corretto non ci si riferisce alla cosa che abbiamo appena cercato di definire. Adesso quando si parla di politicamente corretto ci si riferisce a una cosa che è la dittatura del politicamente corretto, che sottintende il fatto che non ci sia una negoziazione e uno scontro tra diversi codici, no, linguistici, in cui uno cerca di affermarsi rispetto a un altro, che è una dialettica che ci sentiamo di dire, cioè fa semplicemente parte proprio di come funzionano i rapporti comunicativi, ma anche in questo momento dentro questa stanza noi stiamo implicitamente stringendo un patto su che cosa si può dire e che cosa non si può dire. Anche il luogo, appunto, l'elemento del contesto che oggi anche viene tanto tipo vituperato in un certo senso e messo in secondo piano, perché da un lato c'è chi dice che conta solo il contesto e dall'altro c'è chi dice che il contesto non conta niente. E ovviamente, come molto spesso accade, la verità sta nel mezzo. E quindi, ad esempio, appunto, cosa si può dire e cosa non si può dire è sempre relativamente a un contesto. Cioè, delle cose che si possono dire in televisione non si possono dire su internet. Questo penso che tu ce lo puoi spiegare molto bene, perché lavori, appunto, diciamo, no, alla frontiera tra questi due domini discorsivi, no?
Il fatto del cosa si può dire e cosa non si può dire in televisione è importante, sempre banalmente, quello che contraddistingue il rapporto che ha Rai 1 con i suoi telespettatori col rapporto che ha Canale 5 con i suoi telespettatori. Ci sono tanti tipi di intrattenimento su Mediaset, per dire, perché su Rai 3 non avrebbero lo stesso tipo di riuscita, non avrebbero lo stesso tipo di tono anche nel venire recepiti dal pubblico. Il fatto di cosa ritengo possibile dire durante una mia trasmissione è esattamente quello che definisce il mio rapporto con lo spettatore. Sappiamo che, non so, in Italia ci sono, appunto, ho parlato di dai Amedeo. Ci sono tantissime interpretazioni di questa cosa che variano anche a seconda del network, in qualche modo, in cui ti trovi. Per cui, se una cosa da Mediaset viene ritenuta totalmente accettabile, per quanto possa essere condannabile, volgare, discutibile, non sarà la stessa cosa che magari avverrà su Rai 1, ma anche a parti inverse, per altre robe, insomma, appunto, è un modo per stabilire un contatto con chi ti sta guardando. Un caso che io faccio sempre, insomma, di questo politicamente corretto, che appunto mi sembra anche abbastanza antecedente alla questione della dittatura che tanto ci preoccupa, nella televisione italiana non si può bestemmiare in nessun modo possibile da 20 anni fa a oggi. Ti cacciano, e noi non siamo uno stato teologico, non so come dire, abbiamo uno stato laico che teoricamente non... Però ci sono delle cose... Appunto,
questo è un tributo a un libero pensatore.
È un tributo a un libero pensatore che ha aperto la strada dei bestemmiatori dell'Isola dei Famosi, che giusto ieri appunto si è arricchito di una nuova pedina, il povero Silvano dei Ricchi e Poveri, che a quanto pare è pestato un riccio appena arrivato sulla sua playa dell'Isola dei Famosi, e giustamente si è sentito di esternare il suo dolore in qualche modo. Però i paletti, appunto, che costituiscono il politicamente corretto non vengono da oggi, non vengono dal diario di un attivista di 18 anni, sono delle cose che ci precedono, non so come dire. Quello di cui parliamo adesso è semplicemente un adattamento a una sensibilità che si sta un pochino diffondendo, ma i paletti sono sempre rimasti quelli, ecco.
E i paletti sono quelli, se vogliamo, però possiamo anche, in una prospettiva storica, dire che negli ultimi 20-30 anni, non lo so, si sono spostati un po', no? E adesso vogliamo provare a costruire un percorso per far vedere quanto e come e se si sono spostati, iniziando...
Sì, perché appunto, effettivamente, come diceva Francesco, appunto, se abbiamo capito, siamo d'accordo, spero che siamo d'accordo, vabbè, noi la pensiamo sta cosa, poi se magari qualcuno è d'accordo dopo ne parliamo anche, ovviamente, però... Cioè, a noi ci pare che quello che adesso viene chiamato politica... Cioè, allora, l'idea è che il politicamente corretto sia un contenitore, ok? Che si può riempire di quello che di volta in volta si decide sia corretto o non corretto dire. Quindi in questo senso non siamo assolutamente di fronte alla novità. Quello a cui siamo di fronte è appunto un aggiornamento, magari anche abbastanza violento, e cercheremo di capire anche quali sono le motivazioni di questa... dell'impeto di questo fenomeno che si sta verificando, e in questo senso sì, possiamo parlare di novità, però anzitutto non si può parlare di politicamente corretto come tipo la forma di politicamente corretto che si sta cercando di stabilire in questo momento, e soprattutto non se ne può parlare come di una forma di dittatura, perché la dittatura del politicamente corretto presuppone che ci sia qualcuno che dall'alto, quindi la lobby elite mondialista di gay,
Soros,
sì, esatto, di tutte queste persone così, che a me sembra che non governa, cioè se, non so se governa il mondo, sicuro non governano l'Italia in questo momento. Se c'è un'elite in questo momento che governa l'Italia, è al massimo quella che prescrive il divieto di bestemmiare, ok? E non quello di fare la teoria gender in televisione, che tra le altre cose ancora non ho visto, purtroppo, mi sarebbe piaciuto. Detto questo, iniziamo un po' questo percorso di... perché poi, secondo me, è meglio mostrarla questa cosa. Noi adesso l'abbiamo sostenuta, però cercheremo di farla emergere attraverso degli elementi...
dei grandi prodotti.
Sì. Quindi abbiamo selezionato, diciamo, dei momenti nella storia televisiva di questo glorioso paese, attraverso i quali, mettendoli in una prospettiva storica, sarà possibile mostrare effettivamente come... effettivamente questi codici linguistici si siano aggiornati molto, e soprattutto dimostrare come sia una cosa, mi sento di dire, positiva, no? Molto positiva che sia successa questa cosa. Il primo esempio che abbiamo pensato è, paradossalmente non è televisivo, è cinematografico, e sono i nostri cari e vecchi amati cinepanettoni. Perché la scelta del cinepanettone, anche se è un prodotto cinematografico e non televisivo? Perché comunque il cinepanettone è la rappresentazione proprio dell'ethos berlusconiano, che è una cosa puramente televisiva. Io e Francesco ci siamo sacrificati per voi tutti, e ci siamo visti l'altro giorno Natale sul Nilo, e in realtà non siamo riusciti a vederlo tutto, perché ci siamo resi conto che, per fortuna, la sensibilità cambia molto, e dopo 25 minuti ci stava sanguinando l'anima, sostanzialmente. Perché ci stava sanguinando l'anima? Perché ci siamo resi conto, effettivamente, perché quando... Noi ci ricordiamo che era una roba becera, penso che ce lo ricordiamo tutti, perché poi non è che c'era accordo sul fatto che erano un grande prodotto, c'erano delle persone a cui piacevano e altre che dicevano che era una monnezza, sostanzialmente. Però poi quando lo vai a rivedere dici, ah, mazzo, cioè, non pensavo che era così tanto una monnezza. Tu, se non sbaglio, hai scritto anche delle cose su... Non
ha... Ah, no, degli articoli sui Cine
Palazzo. Sì, sì, no.
Tu sei quella monnezza, tu, se non sbaglio, mi sa che hai scritto...
Mamma mia, la monnezza che ho fatto... No, hai commentato, diciamo,
sì,
no?
Il
Cine Panettone, ecco. Vuoi...
Allora, vorrei proporre un po' di citazioni. Mi sono segnato che Laura, per chiudere l'articolo sul Cine Panettone, scrive: finisce che rimpiangi le scorregge, ed è il paragone più comodo che il cinema italiano potesse avere.
Bene, ecco.
Ecco la nostra ospite, ecco, esatto, un applauso, ecco. Bene.
Mi piace quando una persona poi sostiene in maniera colta le sue tesi. No, allora, quello che volevo dire di base sui Cine Panettoni è che comunque sono molto, come dici tu, sono la vera espressione dell'ethos berlusconiano, ed è per questo che, tutto sommato, anche se è un prodotto cinematografico, non stona a parlarne in un contesto televisivo, perché forse è stata la prima esondazione del contesto televisivo in ambito cinematografico, cosa che adesso è la normalità, sostanzialmente. Però, appunto, è stata veramente l'espressione anche di un momento storico molto preciso, che è gli anni Ottanta, il primo panettone, Vacanze di Natale, 83, Vacanze di Natale a Cina.
Che sogno.
Bisogna ricordarsi che venivamo da un decennio politicamente molto carico, che erano gli anni 70, che aveva portato con sé la definizione del cinema d'impegno per antonomasia, sono arrivato il cinema politico, per esempio, e in qualche modo probabilmente c'è stata anche una sorta di reazione, no? Di una reazione anche un po' liberatoria, volendo, liberatoria, autoassolutoria, tutto dalla sorta di sudditanza verso l'arte cinematografica, per cui quella cosa lì è stata in un qualche modo l'ironia al grado zero, che ovviamente tutti ricordano con quelli che sono stati bambini in quel momento, non ricordano, diciamo, ma che cos'era sta merdata, la ricordi come una cosa appunto universalmente concepibile, anche perché anche un bambino rideva sulla scoreggia di Massimo Boldi. Mi sono sempre chiesta sulla sceneggiatura cosa c'è scritto, e adesso Massimo scoreggia.
No,
vai a sapere, però nel senso, quella cosa io credo che a farti sanguinare l'anima è proprio questo cambiamento di sensibilità, perché in realtà la comicità a grado zero non necessariamente è negativa e non necessariamente è scomparsa. Non c'è in questo momento, cinematograficamente, purtroppo per il cinema italiano, un contenitore tipo i Cinepanettoni così in grado, a parte alcune singole personalità magari come Zalone, di fare quel tipo di intrattenimento popolare percepito come universale, ma non è morta la comicità a grado zero. Adesso il problema dei Cinepanettoni non è che esistono ancora, perché ormai sono crepuscolari, sono nostalgici, sono quasi meta, perché ormai loro stessi sono consapevoli di quello che sono, quindi sono questa cosa qui. Il problema è che non ci sia stato un ricambio a livello universale di quella cosa. C'è in materia televisiva, banalmente, adesso vabbè, l'ho fatto io, per cui me lo dico, lo so. LOL però è un programma che, seppur non ha nulla di linguaggio cinematografico e l'anticinematografia, ma raccoglie esattamente quel tipo di testimoni. Simone, lì ridiamo sul naso finto, ridiamo sul... e non c'è nulla di male, tant'è che è andato benissimo, insomma. Solo che qual è la differenza, per dire? Questa comicità a grado zero che vedi in LOL adesso è moderna, in qualche modo si accorda con quelle che sono le nuove sensibilità, non la percepisci più come offensiva, non la percepisci più come... perché erano anche comicità molto volgari, molte parolacce, molte robe, mentre adesso è ripulita, però è la stessa cosa, sai?
Anche perché mi sento di dire comunque che... poi questa è una cosa di cui parleremo tra poco più avanti, cioè l'elemento di LOL è anche, diciamo, l'emittente che lo produce, che appunto dopo magari ci arriviamo, il fatto di essere un prodotto comunque che poi viene creato da Amazon Prime, a seconda, cioè nel senso, ci sono versioni di LOL tipo per ogni paese in cui c'è Amazon Prime, sostanzialmente, e
è un format giapponese.
Sì, okay, nasce in Giappone. Comunque, in questo senso, c'è anche, dopo ne parleremo, appunto, c'è una capacità da parte di questi nuovi attori, diciamo, sulla scena del panorama mediatico, di capire quali sono i nuovi linguaggi, adeguarvisi in maniera, diciamo, ma non perché ci abbiano un'etica particolare, ma semplicemente perché hanno delle capacità di mimesi e degli strumenti d'analisi proprio del mercato, perché poi di questo stiamo parlando, molto più raffinate, e quindi evitano di fare le pessime figure che invece magari fanno ancora, tipo nei loro film, cioè... Boldi e De Sica, sanno che non possono più dire la roba che dicevano prima. Adesso Francesco tu farei una cosa brutta, lo dice. Adesso ci sarà un momento in cui noi apriamo le virgolette, quindi non accollateci quello che diremo, ci sono le virgolette aperte, va bene? Perché noi, per far sentire proprio questo senso di straniamento che noi abbiamo sentito insieme mentre guardavamo questo film, abbiamo pensato di cioè proprio di leggere alcune frasi, che alcune battute che stanno dentro i primi 3 minuti di Natale sul Nilo.
Io farei così: tu racconti la storia e io intervengo leggendo
i primi 3 minuti di Natale sul Nilo, perché adesso, al di là del fatto che siamo un po'
in tempo a sederti bene, che già è successo di tutto,
siamo un po' sadici e vogliamo indugiare su questa cosa, però è anche per far vedere effettivamente di che cosa parliamo quando diciamo che cambiano le sensibilità e cambiano i codici. Serve un po', tipo, come si dice l'effetto,
la voice over, la voce narrante che dice.
No, poi c'ha un potere euristico questa cosa che stiamo per fare, io ne sono abbastanza convinto. E poi semplicemente abbiamo sofferto noi e quindi deve soffrire pure voi, cioè nel senso, detta proprio in soldoni. Allora, in breve, il film si apre proprio appunto a proposito della cultura convergente e del fatto che è una cosa che, nonostante sia un prodotto cinematografico, se ne può parlare in ambito televisivo. La prima scena è in studio da Maria De Filippi con la figlia di Massimo Boldi, che sta facendo un provino da ballerina per entrare a Saranno Famosi.
Senti il friccicorio della contemporaneità.
Esatto. E inizia, c'è Maria De Filippi, ci sta questa che balla, Fame, la canzone, quella appunto di... diciamo la sigla di Saranno, io la dico che è la sigla di Saranno Famosi, tipo in barba alla persona che ha scritto questa canzone, che confesso che non so chi sia, perché sono figlio della cultura berlusconiana anche io, volente o nolente. Insomma, c'è questa cosa, arrivano dei carabinieri in studio che arrestano questa ragazza, e scena successiva, questa ragazza è incappucciata in commissariato, le levano il cappuccio ed è di fronte a suo padre, aka Massimo Boldi, commissario o insomma comandante dei carabinieri, generale, non so francamente come si dice, che inizia a fargli tutto un pippone moralistico sul fatto che lei non deve fare la ballerina, non deve fare la letterina, sottintendendo insomma che è un lavoro così da poco di buono, diciamo. E la ragazza, per rispondergli, dice: io sono invece insomma, no? E adesso lo faccio dire a Francesco.
E lei rispose: ma io sono la ragazza perfetta, a scuola ho tutti 9 e sono l'unica in classe ancora vergine.
Va bene, questa è la prima cosa. Dopodiché si va avanti, continuano a litigare, alla fine lei se ne va un po', insomma, anche un po' incazzata, perché ha avuto questa discussione col padre, e alla fine gli fa una promessa, cioè una promessa al contrario, una promessa che lo farà arrabbiare sostanzialmente.
Una minaccia, forse. Tanto io farò la letterina e sposerò un calciatore.
Dopodiché Massimo Boldi, che è un uomo d'altri tempi, addirittura non sa che cosa sono le letterine, e chiede al suo fido maresciallo, che è un grande attore italiano, secondo me il massimo erede della comicità napoletana, in particolare di Totò, che è Biagio Izzo, no sto scherzando comunque, ovviamente, che insomma lui gli chiede: ma chi so le letterine? E Biagio Izzo gli spiega chi so le letterine:
quelle che c'hanno i culi che parlano.
E io aggiungo solo una postilla, poi dopo un po' c'è un altro personaggio che è interpretato da un altro grande, insomma, comico romano, che è Enzo Salvi, che interpreta un personaggio a me personalmente particolarmente caro, perché il suo cognome è quello del quartiere, insomma, dal quale provengo, che è il Tufello, e lui si chiama Oscar Tufello. E lui si presenta sulla scena in questo modo: lui fa proprio quello che si porta dietro, le letterine, non so perché vanno in Egitto, però vabbè, comunque lui si porta dietro 4 letterine in Egitto. Tipo, la prima cosa che dice quando scende dal camion con le letterine, praticamente passa accanto alle letterine, dà una pacca sul... la dico così, dà una pacca sul culo a ciascuna di queste, e dopodiché dice di stare attente, apro virgolette, dice: perché qua non stiamo in Italia, qua ve se castigano. Allora, cioè, possiamo iniziare a commentare con calma questa cosa?
C'è tanto da spacchettare qui, nel
senso... 3 minuti e mezzo, sono 3 minuti e mezzo di film, e cioè, nel senso, in base ai codici che abbiamo noi adesso, si potrebbe scrivere un libro su questi 3 minuti.
Io ti vorrei dire, questo non è neanche più ironia a un certo punto, no? Perché se tu allora ti metti a fare un ragionamento, nel Vacanze di Natale 83 almeno la scoreggia c'era, la punchline alla fine in qualche modo arrivava, poteva essere volgare, poteva essere qualcosa che a me non interessava, però era concepito come meccanismo comico. in queste scene che abbiamo analizzato, fra virgolette, non c'è neanche il meccanismo comico, ti vogliono semplicemente, stanno cercando semplicemente di illustrare quella che ritengono essere la realtà della normalità, insomma, in un tono leggero, che è diverso però dal fare comicità. Secondo me, appunto, non è neanche tanto, è proprio questa questione qui, ha perso quello che doveva essere il suo mordente, anche nella battutaccia, anche nel basso, perdono il loro mordente, non riescono più, perché rimane solo appunto una visione della realtà estremamente semplificata, estremamente poco rispondente al vero, perché adesso non sono andate sul Nilo di che anno è, credo...
2002, esattamente 20 anni fa.
Appunto, cioè, sente tanto, cioè invecchia male, non c'è alcun tipo di...
Invecchia molto male,
non c'è alcun tipo poi appunto di spirito comedy, in un certo senso, in questa cosa qui. È diventato semplicemente uno svolgimento basato sui soliti meccanismi di allora, se faccio il pacca sul culo fa ridere, se faccio la volgarità, se dico la volgarità fa ridere, se faccio vedere questa che vuole fare la letterina perché è una poco buono, mi sono portato a casa la risata dell'uomo di 50 anni, questa vuole fare la letterina. Però non c'è più neanche l'intenzione, secondo me, per cui è ovvio che diventano... guardabile, non riflette neanche più quel poco di realtà minima che poteva riflettere nel 2002 quando è uscito, per cui lo guardi tu adesso da tua mani, del tuo corpo, non...
Esatto, e la cosa credo più rappresentativa, che è veramente il motivo per cui vi abbiamo sottoposto a sta tortura, è che credo che quel tipo di film esattamente 20 anni fa voleva essere il film del senso comune. Beh. E 20 anni dopo questo senso comune è stato messo molto in discussione, perché sennò non avremmo questa reazione di estraneità oggi.
Ma anche il successo calante che hanno avuto questi prodotti ti fa capire già da solo, insomma, questa è una cosa che appunto lo dico anche nell'articolo, la censura in questo senso è anche poco utile, perché in realtà questi prodotti di massa sono concepiti per piacere alla massa, non si pongono il problema della nicchia, del mio zoccolo duro di fan che mi seguono perché sono Massimo Boldi, sono cose che hanno senso se piacciono a tutti, altrimenti sono produzioni molto costose, sono cose... E quando da sole smettono di piacere a tutti, da sole si sgonfiano. Adesso se c'è un cinepanettone, non so l'ultimo che sarà uscito, però sono quasi eventi che vengono anche recensiti ormai.
E poi hanno questa funzione di rievocazione storica,
esatto,
un po' di
sono
riesumazione,
meta,
no?
Sono
cioè, è una cosa un po' retromaniaca, paradossalmente. Madonna, pensa alla retromania applicata al cinepanettone, è un incubo.
Gli ultimi che ho avuto notizia, che adesso sarà anche di qualche anno fa, ecco, festeggiava il ritorno di Massimo Boldi.
Come no,
e
come no.
E quella roba lì è super meta, non so, ci sono loro che ridono le battute loro di 20 anni fa, e guarda, faceva quasi il giro, andava quasi bene quella celebrazione lì, perché almeno c'era un minimo, non so, c'era un'intenzione.
Tutto questo per iniziare anche a dire appunto che il punto è un po' che, diciamo, intorno al politicamente corretto ci si polarizza con due posizioni opposte, che sono: il politicamente corretto esiste ed è una dittatura di un'elite mondialista di omosessuali e ebrei che non vogliono più farci insultare le minoranze, tipo. E poi dall'altra parte invece, però, secondo me, io qua metto un elemento un po' forse magari problematico, poi ne discutiamo. Dall'altra parte c'è chi nega completamente l'esistenza di questa cosa e lo fa da sinistra, per quanto mi riguarda. E secondo me, cioè, negare il fatto che esista una forma di politicamente corretto, per come lo abbiamo definito in precedenza, quindi non come dittatura ma come semplicemente negoziazione sui codici, cioè sulle regole rispetto a cosa si può e non si può dire, è una cosa che mortifica anzitutto quello che abbiamo cercato di dimostrare in questo momento, cioè il fatto che noi adesso, cioè, stiamo parlando di questa cosa. Mo, 20 anni fa magari non piaceva a nessuno di noi, però 20 anni fa loro dicono che era roba comicità scorretta, eccetera, ma non era comicità scorretta, era esattamente... tipo ciò che rappresentava appunto proprio lo zeitgeist, lo spirito del tempo di quell'epoca là. Ed era il politicamente corretto all'epoca, era quello, era dare la pacca sul culo. Cioè, di esempi ne potremmo fare all'infinito, ci sono i cinepanettoni perché sono tipo una summa di tutta questa roba. Ma, cioè, nel senso, vogliamo parlare di Flavia Vento messa dentro una teca da Teo Mammucari? Non lo so, vogliamo parlare... riesco a dire solo cinepanettoni, però dei reality show. Sì. Quindi, insomma, tutto questo per dire che mettere in una prospettiva storica questo tipo di cose, cioè, ti porta per forza a renderti conto che siamo di fronte a dei cambiamenti su come, diciamo, concepiamo cosa si può dire e cosa non si può dire, E questa cosa ha senso e va rivendicata, tra le altre cose. Non va a dire: ah no, non è vero, che dici? Non esiste nessuna cosa in questo senso. Sì, esiste, assolutamente. Poi si può discutere nel merito, magari, no? Di questo tipo di questo
anche
tipo
perché
di cose.
Politicamente corretto, appunto, c'è anche un frame un po' distorso nel definirlo politicamente corretto, no? Perché sembra immediatamente una roba censoria. Si sta semplicemente cercando di ridefinire un pochino quali sono le regole dello stare insieme e della comunicazione, banalmente. La roba appunto che dicono la cancel culture vogliono cancellare. A me sembra esattamente il contrario. Prendo l'esempio stupido che magari con la televisione non c'entra nulla, ma solo per capirci. Indro Montanelli, e allora vogliono cancellarlo? No, vogliono semplicemente dare una conoscenza più approfondita della figura storica di Indro Montanelli per ricontestualizzarla meglio e rimettere alla luce quelle parti che sono sì state cancellate prima per farne poi un'icona di un certo tipo di società liberale. Il punto è spesso è risignificare, non cancellare, non mettere divieti inutili, è semplicemente responsabilizzarsi maggiormente nell'uso delle parole, perché è una cosa che non veniva percepita come offensiva tanto tempo fa, era perché la cittadinanza aveva una composizione diversa. Adesso siamo tanti, siamo più abbiamo tutti diritto a un rispetto degli spazi comuni, per cui è lì il punto, semplicemente. Non è una questione di mettere più divieti, di fare la caccia alle streghe, di cancellare. È una questione di fare una riflessione collettiva, che è più faticoso cancellare. Ecco perché non viene tanto raccolta come tipo di obiezione.
Grazie per la precisazione. Sembra un intervento soddisfacente.
Meno male.
Alto. Facciamo un flash forward 20 anni dopo. Che cosa è successo? Io, guarda, mi accoderei a questo discorso citando Pio e Amedeo, che sono veramente due nostri amici. Ma tra l'altro voi avete capito chi è Pio e chi è Amedeo?
Sai che io non ancora, veramente, sono sincera, non so qual è Pio e qual è Amedeo. Secondo me Amedeo è quello col babbo. Vabbè, comunque non...
lasciamo perdere, perché il rischio di querela qua è stato già veramente sforato troppe volte. Basta, però Pio e Amedeo.
No, Pio e Amedeo sono significativi perché hanno, appunto, si sono proprio caricati della questione, no?
Sì, l'hanno fatta proprio la loro battaglia personale. Nella trasmissione Felicissima Sera hanno sparato un monologo pazzesco in cui rivendicano l'espressione della N-word, della F-word, per dire di base che il linguaggio non è una questione di intenzione del parlante, il significato delle cose.
Certo.
E quindi le parole in sé, tipo, non significano niente. Se tu ci metti una G in mezzo o no, non cambia niente. Cambia il contesto in cui lo dici e le intenzioni che il parlante ha. Noi qua possiamo prendere questa cosa per fare una riflessione un po' strana, nel senso che effettivamente questa è la posizione predominante, cioè è l'assunzione predominante del senso comune sul linguaggio. La gente pensa che il linguaggio funziona così: conta l'intenzione, conta quello che vuoi dire e non contano le parole. Ora, io credo che qua dentro invece, verosimilmente, siamo tutti un po' d'accordo sul fatto che il linguaggio invece è politico e non conta solo l'intenzione con cui uno parla e quello che vuole dire. Ci sono diversi altri fattori che concorrono alla costruzione del significato di qualcosa. E la cosa magica, se vogliamo, che è quello che sta facendo il politicamente corretto, cioè questa battaglia sui codici, è costringere ad una meta-riflessione attorno alla concezione del linguaggio. Cioè il linguaggio non si sarebbe nemmeno problematizzato fino a poco tempo fa. Perché Pio e Amedeo devono fare un discorso quasi kantiano sull'importanza delle intenzioni quando uno parla? Chi ha costretto Pio e Amedeo a fare questa riflessione di questo tipo?
Cioè, la domanda, diciamo, ribaltandola e tornando un attimo indietro, è: ma Massimo Boldi e Christian De Sica nel 2002, nel 2003, ma quando... Cioè, con questo non sto dicendo che Pio e Amedeo tipo sono due belle persone, cioè, nel senso, stiamo semplicemente cercando di sottolineare come effettivamente in un modo o nell'altro, e al di là della qualità di queste riflessioni, prima non c'era una pacificazione maggiore, diciamo, sui codici e sulle regole di cosa si poteva e non si poteva dire, perché non c'erano forse, adesso arriviamo a un altro punto, neanche, diciamo, le piattaforme per esprimere questo tipo di dissenso e incazzarsi in questo senso, o comunque chi si incazzava rimaneva confinato a una cerchia molto ristretta e non riusciva a bucare il muro del mainstream. Noi ci siamo anche fatti un giro per vedere tipo come venivano recensiti i cinepanettoni, e comunque a livello mainstream la critica, anche in negativo, rispetto a questi film non aveva a che fare, appunto, noi la roba che vi abbiamo raccontato è per, cioè nel senso, ne potremmo parlare per ore sul fatto che c'è un modello del rapporto familiare che è completamente tipo patriarcale, basato su degli assunti che sono ipersessisti, cioè potremmo decostruire questa roba con degli strumenti, insomma, che tendenzialmente, insomma, penso tendiamo comunque, no, a padroneggiare. Se vai a vedere la critica anche dell'intellettuale di sinistra al cinepanettone, ha a che fare con una generica volgarità, che voglio dire, volgarità che vuol dire, cioè una cosa tipo moralistica, però non si capisce bene, e col fatto che questi erano dei cani a recitare, che voglio dire, so, due critiche tutto sommato sensate, però non si entrava nel,
sì,
mondo.
Non era la visione della realtà che veniva messa in dubbio, era semmai come veniva rappresentata.
E poi comunque Christian De Sica è un grande attore in realtà.
Guarda, io su questo lo penso davvero.
Io pure.
Christian De Sica è un grande attore.
Sì, no, sì, sì. È semplicemente una persona che ha deciso di mortificare il suo nome.
Ma è quella persona
che è una scelta rivoluzionaria.
Il cinema italiano non ci ha saputo neanche credere. Se tu ci fai caso, tutti i film con Christian De Sica che hai visto nella tua, ti ricordi solo Christian De Sica?
Sì,
o comunque,
sì,
il suo personaggio, te lo ricordi?
Confermo anche che nel vedere il cinepanettone le scene con Christian De Sica si digerivano un po' meglio. Poi,
certo,
faceva comunque ovviamente delle battute, insomma, di una levatura, insomma, particolare.
L'avvocato Ciulla che ha tradito sua moglie 743 volte.
Ma lui secondo me avrebbe delle corde drammatiche insospettabili,
non,
perché poi c'è tutto il suo manierismo, una sua roba.
No, assolutamente. Comunque, beh, insomma, invece per tornare, insomma, per fare il fast forward, che cazzo, questa la tagliamo, grazie. Per fare il fast forward, insomma, ecco, facendo questo salto avanti e indietro, credo che emerga inevitabilmente quello che stiamo cercando di dire. A questo punto però io aggiungerei un elemento, cioè chiediamoci, tipo, che cos'è che ha comportato un cambiamento così radicale a livello di codici linguistici, il che non significa che adesso si sia imposto un nuovo codice, nel senso che adesso l'idea che ci abbiamo è che in questo momento siamo nel bel mezzo proprio di una battaglia anche molto serrata tra codici diversi, in cui ci sono proprio delle fratture molto radicali, quindi noi non è che pensiamo che adesso finalmente siamo nella società post-razziale in cui, cioè, è evidente, no, che non è così. Sta di fatto però che, diciamo, relativamente al cinepanettone, quello che dicevano Massimo Boldi e Christian De Sica nel 2002 non si può più dire. Cioè, questo è tipo una cosa che, ripeto, secondo me questa cosa non va negata, questa cosa va rivendicata e dire, cioè, sì, finalmente, tipo, o comunque la possono anche provare a dire, però...
Però chi è che è rimasto ad ascoltare? C'è anche un po' quella roba lì,
chiaro,
no? Nel senso...
Però il polverone si alza, appunto, certo. Se non la potessero davvero più dire, questa battaglia sarebbe finita.
Sono d'accordo.
La possono dire... Possono più che altro rivendicare di dirla, perché ad esempio Pio Amedeo rivendicano,
certo,
di dirla.
Fanno atto politico.
Io non mi so accollato di vedere il loro film, però ho letto delle recensioni e in realtà il loro film è molto meno scorretto di quanto loro,
certo,
dicono che vuole essere. Cioè, ormai è una posizione che può essere sostenuta, ma che, diciamo, cioè, poi vallo a fare tipo un film in cui fai esattamente le stesse battute di Massimo Boldi e Christian De Sica. Secondo me
non lo farebbero mai, non sono stupidi.
E comunque questa è una roba che, cioè, va super rivendicata, penso, no? E allora, a questo punto ti chiedo quali sono, diciamo, a un certo punto ci sono stati, tu lo dici anche nel tuo, diciamo, nel testo, appunto, che hai scritto per il volume, insomma, di cui parlavamo in apertura, che a un certo punto, cioè, arrivano, diciamo, degli attori nuovi sul, diciamo, nell'ecosistema mediale, che producono, insomma,
certo,
un cambiamento radicale.
Beh, dall'altro punto c'è stato l'arrivo delle piattaforme in Italia, che ha cambiato veramente un equilibrio che si manteneva uguale a se stesso da quando è arrivato Silvio Berlusconi con le sue televisioni regionali che ha reso nazionali. Insomma, c'era sempre stato un equilibrio piuttosto bicefalo fra pubblico e privato, in cui c'era la presenza statale e la presenza commerciale. L'arrivo delle piattaforme, Sky prima in un modo un po' più ibrido, per cui Sky ancora si serve maggiormente del mezzo televisivo rispetto al digitale, ma dei player recenti di adesso, di Amazon, di Netflix, hanno portato tutta una grammatica televisiva che non puoi ignorare, semplicemente perché i risultati che hanno ottenuto fanno sì che tu non possa ignorarlo, anche con format piccoli, anche con, dico una banalità, appunto, dal quattro ristoranti, che è un formattino da nulla, ma è un carro armato, va ovunque, va fortissimo, a X Factor, tutte quelle grandi produzioni, hanno portato una deontologia e una metodologia televisiva diversa. In qualche modo quindi la competizione l'hanno sentita le televisioni nazionali. E d'altro canto, come dicevi tu, ci sono anche altre piattaforme in un senso anche diverso per esprimere appunto il proprio dissenso di spettatore. Se prima l'operazione censoria poteva arrivare solo dall'alto, dal direttore Rai, che diceva no, questa cosa non può andare in onda perché non va bene, perché non è giusta per il gusto pubblico, adesso c'è un'operazione che arriva un po' dal basso di controllo e quindi include anche tutta una fetta di società che prima era quello che vedevi in televisione, prima andava bene, semplicemente.
Mi permetto di mettere un asterisco su questa cosa, è evidente che se il movimento arriva dal basso non possiamo chiamarla censura,
esatto.
Casomai è boicottaggio, e la esatto, censura e il boicottaggio sono due cose diverse.
No, più che altro la cosa è che c'è tutta una fetta di società che prima era un po' esente da questa censura, arrivando dall'alto spesso andava a colpire sempre le solite nicchie di espressione, quelle razziali, omosessuali, ok, diciamo così, quello che questo clima da caccia alle streghe che adesso il famoso uomo bianco cis het sente sul collo, tagli sul collo, è quello che le persone che non sono lui hanno sempre sentito da che la storia va avanti, e semplicemente questa cosa qui è strana per alcune fasce societarie, insomma, per cui si sentono, oh mio Dio, non posso più dire niente, stanno lì che mi controllano da Facebook e mi dicono, ah, sei un maledetto, però è così, si è espansa la possibilità di controllo, si è democratizzata, per cui a un certo punto stacce.
Infatti, un'altra cosa, credo che sarebbe abbastanza ingenuo dire che negli anni 90 e nel 2002, per quanto riguarda Natale sul Nilo, non esistessero le femministe che sapessero fare una critica tipo sensata di questa roba qua, con i codici che oggi si sono democratizzati e popolarizzati, se vogliamo, semplicemente non c'erano gli spazi per portare certi discorsi.
Nell'interesse pubblico adesso collegato, perché la critica di una femminista era, ah, guarda, queste le estremiste sono le femministe, ma chi se ne frega, mentre adesso le femministe sono pubblico, per cui...
Dall'altro lato, io adesso, appunto, stiamo chiaramente parlando del fatto che comunque in certo senso l'avvento proprio delle piattaforme, in questo senso non mi riferisco a Netflix, Amazon Prime, ma mi riferisco ovviamente ai social network, tipo, hanno effettivamente in un certo senso dato la possibilità di manifestare delle forme di dissenso in maniera più condivisa, sostanzialmente. Io personalmente mi sento anche di aggiungere un pezzo, perché ad esempio... questa opinione personale, io tipo non me la compro proprio fino in fondo questa roba qua, nel senso che comunque sono convinto del fatto che poi ci sia moltissima strada da fare, perché per come sono costruite queste piattaforme, sostanzialmente il tipo di riflessione che si può produrre in seno ad esse e la capacità, certo, di elaborazione, no, che anche permettono, è veramente estremamente limitata, e quindi il lavoro in questo senso secondo me dovrebbe essere tipo di cercare di, ok, intanto se ne parla, e quindi abbiamo obbligato anche Pio Amedeo, che voglio dire, no, è una roba, a riflettere male, però su una cosa su cui non avevano mai riflettuto in vita loro, che comunque, ok, facciamo che è un inizio. Detto questo, secondo me poi il punto successivo sarebbe riuscire a creare dei nuovi proprio ambiti e spazi di discussione in cui la discussione si possa dare tipo in una maniera che non ha per forza a che fare con lo scannarsi a vicenda, e il fatto che ci scanniamo a vicenda sui social ha più a che fare con come sono costruiti i social che non col fatto che noi siamo diventati tutti dei subumani, perché poi comunque mi sembra che siamo anche, cioè ci sono anche persone tipo normali nel mondo, eppure... No, adesso mo racconto una... Io comunque sono una persona che tende un po' a litigare, soprattutto sui social, però poi, diciamo, fuori sono un po' meno mostro, diciamo, cioè sono un po' più aperto al dialogo. Mi è capitato proprio di recente di avere un'esperienza in cui ho detto, va bene, proviamo ad aprire una discussione, tra l'altro con una pagina che si chiama La Fantomatica Dittatura del Politicamente Corretto. Che aveva
tu la
scritto,
cercavi proprio.
Che aveva scritto una cosa che a me mi sembrava appunto un po' tipo appunto di quelli che dicono che non esiste niente di tutto questo. Io la mia posizione già l'ho esplicitata. Io ho fatto un commento lungo in cui ho cercato di espungere completamente tutte le componenti, diciamo, di conflitto avvelenato rispetto a questa cosa. Dopo 5 commenti, tipo dopo 5 scambi che ci abbiamo avuto, lui testimone, anche insomma Mattia tra il pubblico testimone, io ero diventato
una faina,
cioè nel senso non si può fare, non si può fare sostanzialmente.
Ma sono d'accordissimo con te, è ovvio che non possono essere dei veri luoghi di riflessione, sono dei luoghi di segnalazione, sono dei luoghi di contatto, sono dei luoghi, ma sono d'accordo con te. Io credo poi questo ci porterebbe in un discorso enorme che non faremo qui, però insomma poi le sedi di riflessione sono altre e hanno anche secondo me una certa coscienza che era la base per dargli quantomeno una direzione, che non sia solo urliamo sull'ultimo prodotto uscito, io oggi ho ragione, domani ho torto. In linea di massima sono tutte esigenze che se vanno poi incorniciate in un quadro politico sono diverse e più strutturate.
No, ma infatti da una parte del discorso c'è, cioè, che sicuramente si parla di più di certe cose, questo non significa che non se ne parli forse troppo a tratti e che non se ne parli male.
Assolutamente.
Però possiamo anche essere ottimisti sul fatto che
comunque abbiamo visto che un percorso è stato fatto e, come abbiamo detto più volte, andrebbe rivendicato.
Sono d'accordo, infatti.
Comunque Ragù è un podcast che dissa anche le pagine di meme su Facebook, è incredibile.
Sì, no, noi cerchiamo sempre il beef, siamo figli della nostra
epoca.
Senza
paura.
Esatto, tra l'altro sai, abbiamo provato un beef anche con Muschio Selvaggio, tipo, perché una delle ultime copertine che abbiamo fatto è un meme, quello del...
Ah, bello, l'ho visto, quello, è molto divertente.
Esatto, tra l'altro ringraziamo Sofia che come al solito fa dei grandi artwork, in cui appunto c'è il Soyjack che dice Muschio Selvaggio e il Chad che dice Ragù, vabbè. A margine, allora io mi avvierei verso l'ultima fase di questa cosa, ultimi 10 minuti seri, poi abbiamo una piccola sorpresa, anche per Laura è una sorpresa. Allora, abbiamo detto che sono arrivati degli attori che hanno imposto delle riflessioni, però le risposte che ci sono state, cioè quando tu in un ecosistema aggiungi un elemento nuovo, poi si producono tutte delle scosse di assestamento, per cui ogni elemento che sta dentro quell'ecosistema, no, si aggiusta e trova la sua nuova posizione in base a come riesce ad aggiustarsi. Allora, appunto, abbiamo preso l'esempio di Pio Amedeo, di come hanno risposto loro a questa cosa, che abbiamo detto essere esemplificativo della politica e della posizione assunta da Mediaset rispetto a questa cosa, perché Mediaset è un'emittente privata che ha deciso, sapete, vi dico, sti cazzi, noi continuiamo a fare le cose come facevamo prima. Infatti, se voi vedete un programma di Mediaset, tipo adesso su Mediaset c'è la pupa e il secchione, adesso, che è una cosa strana, molto
sai cosa?
Strana.
La pupa e il secchione, ecco, capito? Cosa ti metti.
Esatto, che dici come è politicamente corretto, la pupa e il secchione, e questa è la loro risposta, che come dice Laura appunto nel pezzo, comunque
sì.
Che tra l'altro vi consigliamo di comprare il libro. Non tutti i contributi che ci sono belli, alcuni sono molto discutibili proprio per le posizioni che assumono, però ci sono anche delle cose estremamente interessanti.
Infatti mi permetto di aggiungere che all'inizio abbiamo detto solo ciao, oppure ciao gente, perché si è fatta una meta polemica attorno al libro, perché gli autori e le autrici avevano delle posizioni diverse su tipo dire ciao a tutti e tutte, ciao a tutto, e si è baccagliato molto anche penso tra di voi, tipo.
Sì, sì, i giri di mail erano una cosa abbastanza veramente, come dice Ventura, il bar di Star Wars.
Esatto. È vero. Vabbè, quindi noi se ne siamo usciti dicendo ciao gente, oppure io sono un grande fan del dialetto, perché di solito ci sono sempre queste elisioni delle ultime, tipo ciao regà, oppure vabbè, napoletano.
Esatto.
E comunque va bene, la risposta di Mediaset l'abbiamo vista, mo brevemente invece con te volevamo anche indagare le risposte della Rai prima di tutto, e poi anche quella di Sky, perché comunque tu hai giustamente detto Sky è uno dei nuovi attori che ha imposto delle nuove riflessioni, ma poi Sky stessa è stata sottoposta allo stesso meccanismo quando sono arrivate Netflix e Amazon Prime, e abbiamo scelto due programmi abbastanza rappresentativi. Per la Rai ovviamente non poteva che essere Sanremo, e per Sky X Factor. Allora, ad esempio, stavamo parlando pure prima, no? Il fatto che la Rai ci abbia una serie di oneri che Mediaset non ha, ad esempio, semplicemente perché qualcuno può dire sono i nostri soldi di contribuenti.
E lo dicono di continuo.
Esatto,
poi,
no? Fa sì che la Rai abbia dovuto organizzarsi diversamente rispetto a questa cosa.
Quando noi parliamo infatti di cancel culture, almeno in Italia, in televisione, spesso ci riferiamo quasi unicamente alla Rai, perché di base appunto Mediaset non si è mai scusata di nulla, si faranno risate su risate. Le piattaforme appunto come Netflix o Amazon hanno un approccio diverso alla questione, che però appunto dirò brevemente, è un approccio quantitativo, numerico, essendo il politicamente corretto in qualche modo un argomento caldo, e allora faremo tanti prodotti che in qualche modo rispecchiano quel tipo di visione. La rappresentazione LGBT diventa sempre più importante, allora vai con i titoli per teenager, ne facciamo 500, tutti belli, andranno bene, qualcuno... è un'attenzione che non è politica, non è significante a livello politico né a livello... Se domani a andare di moda fossero i cammelli, loro farebbero solo roba coi cammelli, che non c'è alcun tipo di significato in quelle che poi sembrano invece delle prese di posizione super consapevoli e super rispettose e super importanti. C'è una questione etica a cui si risponde con l'indagine di mercato.
Credo ci sia un termine tecnico per definire questa cosa, che è paraculaggine.
Sì. È assolutamente paraculaggine corporate, per cui in qualche modo secondo me non va neanche considerata nel discorso. La Rai è un problema gigantesco, per tanti motivi. La Rai ha degli obblighi, appunto, ha tantissimi obblighi essendo la televisione pubblica. Per cui quando il pubblico attivo sui social fa delle rimostranze, in qualche modo la Rai ha l'obbligo di rispondere in qualche maniera. Spesso arrivano le scuse, io ci dovevi parlare di Sanremo, che giustamente è ancora...
Che
per dire, il blackface di Carlo Conti è uno dei miei aneddoti preferiti, me lo racconto anche la sera prima di andare a dormire. Insomma, loro praticamente, cosa è successo? C'è questo show molto importante, molto di successo, che va in onda sulla prima serata di Rai 1, che si chiama Tale e Quale Show. È uno show in cui ci sono degli artisti che sono già famosi, che fanno delle imitazioni canore di altri artisti. Ci sono dei giudici che li giudicano e fanno una classifica che poi si risolve nell'ultima puntata in cui scelgono un vincitore. Ovviamente ci sono anche artisti afrodiscendenti fra quelli che vengono messi, che vengono imitati nelle performance. E regolarmente la soluzione scelta da Rai è il blackface, con membri bianchi del cast a fare le imitazioni. Arrivano delle tonnellate secchiate di segnalazioni, perché ovviamente la pratica è così irricevibile che persino il pubblico di prima serata di Rai 1 scrive dicendo: ma cosa state facendo? Cos'è il blackface? E dici, vabbè, la Rai a questo punto, raccolto il problema che si è manifestato, poteva agire in tanti modi, poteva avviare una riflessione su di mettere dei criteri di inclusività nei casting, in maniera da avere artisti sempre più variegati, sempre... O poteva appunto andare dritto, ma sti cazzi, ma che mi importa? Io ho deciso che il blackface va bene. Il problema della Rai è che danno queste soluzioni un po' data, che non sanno di cosa si sta parlando alle volte. Perché quando Tale Quale Show è stata messa davanti all'ipotesi cosa facciamo per ovviare a questo problema del blackface che non è più ricevibile, loro hanno assunto, l'ha detto il conduttore in una conferenza stampa, hanno assunto numero una attrice afrodiscendente, così lei fa tutte le imitazioni. Tu dici, ragazzi...
Aggiungendo, no, e questo è davvero è delizioso.
Il preziosismo finale è che aggiungono, era appunto Conti il conduttore, che fa la battuta in conferenza stampa dicendo: e non si parli di whiteface poi, se le diamo degli artisti e attrici. Mamma mia, il problema appunto non è tanto neanche la decisione conservatrice di non venire incontro alla sensibilità nuova, è il fatto che non sembri avere gli strumenti per considerare la questione in maniera autorevole, per decidere qualcosa, per decidere se è il caso o meno. Sanremo, come che citavi tu, è tutto un altro universo. Sanremo è veramente... è il programma che nasce per essere universale, la gente è proprio, è di tutti, è proprio la cosa per cui le persone hanno più dire, sono i nostri soldi, per cui in qualche modo tutto l'intrattenimento sanremese deve risultare accessibile a tutte le fasce di pubblico, che è la cosa più difficile in assoluto. Infatti fare Sanremo è difficilissimo. Amadeus non sarà una celebrità woke, però in qualche modo invece ha portato una cosa a Sanremo discograficamente, a livello appunto di atmosfera, di sensibilità, che non c'era poco tempo fa. Sarà imperfetta, sarà fatta male, sarà sottolineata dalle risatine dei vecchi, sarà con le gag che non fanno ridere, però c'è un'intenzione e quella secondo me è apprezzabile. X Factor è tutto un altro mondo. X Factor è un programma della Pay TV che è visto da persone che gli piace proprio guardarsi, cioè è un pubblico molto colto, un pubblico tendenzialmente progressista, raffinato, che paga una televisione privata in più,
un sacco di soldi.
E in qualche modo c'è anche un suo investimento identitario nel vedersi un prodotto raffinato che gli parla in inglese, che ti fa vedere ball, che ti fa vedere cose che magari ti fanno sentire te più liberal, per cui in qualche modo ti dà anche una conferma tua identitaria. Però quella cosa lì è come se fosse dedicata a un tot di persone che sono tutte così, vogliono tutte quella cosa lì, per cui è più facile dargliela, è più facile darti esattamente quello che vuoi se so qual è il tuo segmento socioculturale. Sanremo è un delirio. Sanremo è veramente un delirio.
Io aggiungerei anche un commento sull'affair Zalone. E non è un caso che pronunciando questa parola scoppi un acquazzone gigantesco.
È Gesù che è proprio.
Sì, qualcuno si è scandalizzato.
Attenzione a quello che dite.
Ah, ok, no, pensavo che volevi il microfono. No, credo che sia estremamente paradigmatico della difficoltà dell'ambiente Rai ad interpretare i cambiamenti sul codice, quello che è successo quest'anno con Checco Zalone al festival, perché Amadeus ha commentato la performance di Zalone dicendo che avevano portato... Sì. Vabbè, cioè Checco Zalone che fa un'imitazione di una donna trans attraverso delle rappresentazioni stereotipiche assolutamente svilenti e irricevibili nel 2022, anche se in Italia non sappiamo bene che cos'è ricevibile e che cos'è irricevibile, perché la donna trans non viene, le persone trans non vengono quasi mai rappresentate comunque. Esatto. E quindi ne parla allo stesso modo in cui questa figura viene continuamente immaginata dal senso comune e
conformemente a come questa rappresentazione è stata costruita.
Parla come ne parlerebbe mio nonno. Esatto. Fa la prostituta, l'accento americano, sì, del Sud America. È una rappresentazione svilente, terribile. Non la, però.
L'elemento però interessante è che io questa me la, cioè io la penso in questo modo. Sì, io me la collo comunque. È che da guardando quello sketch di Zalone. Poi vabbè, fare i processi alle intenzioni è sempre una roba che lascia il tempo che trova, quindi ok. Però è evidente, anche per come l'hanno tematizzata e raccontata dopo, che quella voleva essere una favola pro-LGBT. E ne stavamo parlando, tra le altre cose, anche col presidentissimo Marco l'altro giorno, del fatto che questo sketch è costruito, diciamo, in crescendo. All'inizio parla dell'identità gay, degli omosessuali. E stiamo condividendo il fatto che finché rimane in quel dominio, tutto sommato sembra riuscire a padroneggiare quei codici linguistici. Ma non ti dico in maniera geniale, perché comunque stiamo a parlare di una comicità che deve servire a quella situazione. Però funziona, c'è senso, cioè lui parlando di quella cosa riesce a far emergere. Insomma, nella chiave. Comicità c'è questo, c'è questa metafora pugilistica per cui non bisogna mai fare il punching down e bisogna sempre dare tipo l'uppercut, no? E cioè deve essere dal basso verso l'alto, cioè devi criticare il potere, non devi criticare la minoranza. Anche quando tu parli di una minoranza deve essere sempre fatto, diciamo, per mostrare l'ipocrisia, no, di chi gli sta sopra tendenzialmente. E finché parla di omosessuali, tutto sommato questa roba gli riesce. Appena si inizia a parlare di identità trans, che è una roba che in Italia si mastica poco, oggettivamente, cioè si mastica poco, e gli va tutto in merda. Ma va tutto in merda non perché lui sia un infame, perché la sua intenzione è quella.
Era sfottere l'uomo medio. Esatto. Senti, lui era
lui
sfottere l'uomo medio.
Lui vuole mettere alla berlina l'uomo ipocrita che appunto, diciamo, parla in un certo modo di identità trans. Nel farlo si dimostra totalmente incapace di padroneggiare quel codice linguistico e anche quella forma, diciamo, di politicamente corretto, e quindi gli viene male, gli viene proprio male.
Infatti
il pezzo
hai preso
comico.
Un esempio perfettamente Rai, cioè, nel senso l'idea finire... era anche volevo fare una cosa per tutti, volevo essere inclusivo, guarda caso non sono riuscito perché appena possibile sono incappato nello stesso stereotipo, svilente, di cui non mi rendo neanche conto, questo è il punto, non
esatto.
Lo sento nemmeno perché sei messo, non, se avessi avuto, se avessi avuto io credo Zalone il solo sospetto che potesse sembrare, non l'avrebbe messo, perché non c'era quell'animosità lì.
Tra l'altro c'era anche la componente del pugno dal basso verso l'alto, perché l'obiettivo polemico di quel pezzo era l'uomo borghese, il professore di greco, che poi di notte... Vabbè,
sì
è un bisogna esprimersi in una maniera sgradevole,
no,
cioè
certo,
c'è
certo.
Il vizietto, come vogliamo chiamarla,
sì, certo,
questa
era
cosa.
Quello
la
che voleva. La
tendeva a quella roba lì e non è stata gradita, giustamente, e lo scontro è tra il fatto che la comunità interessata da questo sketch si è ribellata e non ha approvato questa roba, e allo stesso tempo Amadeus il giorno dopo è andato in conferenza stampa dicendo che quella di Zalone era una favola LGBTQ, e i giornali hanno detto da una parte la cancel culture che censura Zalone perché ci sono state delle brutte reazioni per questo sketch, dall'altra la Rai che è piegata all'ideologia gender.
Se gli danno delle lettere prima delle conferenze stampa li mettono.
E quindi il risultato di base è che una cosa del genere ha fatto letteralmente incazzare tutti. Cioè, nel senso, non c'è una persona che è rimasta contenta da questa roba, sostanzialmente. Tutto questo per dire che comunque questa ovviamente non era la nostra, tipo, apologia di Checco Zalone. Diciamo pure che, insomma, ci frega relativamente, anche perché non credo che abbia bisogno della nostra difesa, ora che ci penso. Però è anche per dire che comunque, ad esempio, tra tipo la postura di Pio Amedeo e quella di Checco Zalone, oggettivamente, cioè, nel senso, mi sembra di vederci anche delle differenze sostanzialmente.
Ma ci sono,
capito? Ed è una cosa che va registrata.
Zalone probabilmente fa un discorso. Io non sono, lo premetto, non sono chissà che fan di Zalone, non mi fa particolarmente ridere, né cerco i suoi materiali quando escono. Però gli riconosco una cosa che mi sembra abbastanza evidente. Lui prova quantomeno ad inserirsi in una scia che nel cinema italiano è abbastanza, non lo so, l'italiano, la rappresentazione della maschera dell'italiano che nasce con Alberto Sordi, dal medico della mutua al borghese piccolo piccolo, cinico, mammone, però in qualche rivista, però in qualche modo amabile, continua con Fantozzi in un certo senso, c'è tutta c'è l'idea di prendere se stessi e farne maschera dell'italiano. Qual è il problema, secondo me, di quel tipo di, il problema o semplicemente il limite di quel tipo di comicità? Che mentre nelle sue origini, appunto, fantozziane, sordiane, senti il cinismo, senti la dissonanza, senti la critica di quello che stai guardando, Zalone è molto autoassolutorio, per cui rimane solo la maschera, per cui ci guardiamo e ci piacciamo, non c'è più quel cinismo di dire un borghese piccolo piccolo, capito? È un borghese e basta, e ce lo guardiamo e ci specchiamo e siamo contenti. E in un certo senso è questo il limite anche di quello sketch lì, che è autoassolutorio in tutti i livelli di pensiero possibili. Non...
C'è uno strato poi che manca, ad esempio, rispetto alla comicità di Fantozzi, che è tipo il marxismo, ad esempio, per dire...
Quello che chiamavo critica o dissonanza, per non dare troppe noie, però sì, è sicuramente quello. Non...
Allora, io volevo dire un'ultima cosa, perché io mi avvierei verso la chiusura facendo un breve, diciamo, recap. Diciamo, sostanzialmente quello che abbiamo cercato, no, di dire è che quello che viene chiamato politicamente corretto come se fosse un'entità, in realtà è un processo che si dà sostanzialmente sempre di negoziazione fra proprio codici, che so, dei sistemi di regole che stabiliscono cosa si può e non si può dire, che questa cosa, in questo momento sicuramente siamo nel bel mezzo di un dibattito molto acceso intorno a questa cosa. L'altra conseguenza, diciamo, che ne deriva da questo discorso è che nessuno viene cancellato, ok, in questo momento, anche al di là dell'ironia. Essere cancellati significa semplicemente in un'area della cultura magari essere messi un po' all'angolo, ma automaticamente questo molto spesso significa trovare, diciamo, casa da qualche altra parte. L'esempio del professor, del famigerato ormai professor Orsini, che nel senso è partito da una parte, non è stato cancellato, è stato comunque attaccato molto da una certa parte che non lo voleva, tra l'altro usando la retorica dei soldi dei contribuenti, e lui adesso è diventato l'idolo di un'altra parte, quindi non è stato cancellato.
Sì, tra un po' gli danno anche Ballando con le Stelle.
Esatto. Allora, quindi noi abbiamo detto che la gente non si cancella, però noi poi alla fine di Ragù facciamo sempre un gioco in cui neghiamo tutto quello che abbiamo sostenuto precedentemente nella puntata, e quindi abbiamo deciso di organizzare una cancel cup. E quindi adesso mi alzo, lascio il microfono a Francesco e a Laura, gioca lei, raga, poi voi giocate da su, magari ve lo, ma vabbè, magari poi lo chiediamo anche a voi comunque. E sostanzialmente, diciamo, arriva un genio della lampada che dice: tu puoi cancellare le persone, ok? E noi, insomma, abbiamo fatto un piccolo torneo con dei gironi divisi anche per campi. Marco se n'è andato via proprio in questo momento, che mi sembra paradigmatico.
Sì, sicuri che io non lavori mai più, l'abbiamo fatta questa cosa. Da ovunque si vada, cioè, spero che ci siano tutti i canali.
No, ovviamente per cancellazione, insomma, si intende una cosa, cioè non intendiamo cancellare dalla faccia della terra con un colpo di spugna. Va bene, io mi alzo e faccio il torneo, tu leggi intanto.
Allora, Damian alla lavagna, scrivi: Cancel Cup 2022, girone A. Nel girone A si contenderanno l'accesso alla fase eliminatoria tre grandi conduttori del talk show all'italiana: Giletti, Mario Giordano e l'immancabile caposcuola Bruno Vespa.
Grande Brunone. Quindi aspetta, ne devo eliminare una, cioè...
Allora, prima dei prossimi gironi, allora, Laura, chi cancelli tra Giletti, Giordano e Vespa?
Il paradosso è che va avanti chi viene cancellato, eh?
E poi alla fine c'è la cancellazione finale, che, come abbiamo detto, consiste nel farsi inghiottire da un buco nero.
È tipo la scelta di Sofì: quale mio figlio do via, adesso non so. Allora, secondo me probabilmente quello che io cancellerei è Giletti più di Giordano, perché Giordano in qualche modo è, diciamo così,
paride.
È il suo, è quella cosa lì, non puoi sbagliarti. Giletti invece non mi piace che abbia una nebulosità attorno a sé che gli consente di fare, insomma, della televisione, secondo me, non di grandissimo livello, anche su argomenti non ok da trattare in quel modo.
Ma Giletti, secondo te, c'è andato davvero in Ucraina?
Io temo di sì.
No, secondo me col green screen.
Io temo ci sia andato davvero, questo mi fa paura. Spero sia green screen. Almeno non abbiamo portato anche Giletti, oltre che Lea.
Bruno Vespa non lo consideriamo per niente, scusate.
Ma Bruno Vespa, nel senso, Bruno Vespa alla fine da 107 anni fa parte dell'intonaco della Rai, non mi dispiace pure, nel senso, non...
È diventato tutt'uno con il suo...
Quello probabilmente va anche in mensa, cioè, sta lì.
Vabbè, girone B.
Passa il turno Giletti.
Passa il turno della cancellazione Giletti, che è un paradosso incredibile. Girone B: Barbara D'Urso.
Senti il pubblico.
Pubblico esprime la sua preferenza. Mara Venier, Maria De Filippi. E qua chi mi cancelli, Laura?
Maria De Filippi ho paura anche solo a pronunciarla, quindi non credo che non... è una bravissima persona e conduttrice, perché se mi sta sentendo.
Molto.
No, perché comunque credo sia la persona più potente in Italia, no? È tipo un capo di Stato, no? Per cui sarebbe un po'... Per quanto mi riguarda, nonostante non sia una particolare fan anche della Venier, che invece piace molto al Twitter, per dire, al Twitter ironico,
Marco,
a zia Mara, a me sembra che...
Scusate la citazione, però lui è un grande fan di Mara Venier, per esempio.
Ma zia Mara è una persona orrenda, raga. È arrivata Madame, tipo, dopo Sanremo a fare la prima intervista. Ma quindi mi hanno detto che ti senti un po' uomo e un po' donna. Anche io. Dice, ma come? Ma chi? Ma di cosa parli? E a me quella roba lì, quando hanno accesso, poi appunto, le robe sanremesi, sono conduttori grossi. Ecco, però ovviamente cancello Barbara D'Urso.
Vabbè, sì,
è il demonio itself. Nel senso, Barbara D'Urso comunque, se la guardi al pomeriggio, c'è lei in collegamento col vecchio che ha avuto lì staccato. No, Barbara, no. Veramente non è ok. È una senza Dio, capito? Almeno la De Filippi fa una cosa familista, conservatrice, che ha tutta una sua roba cattolica, che può piacerti o
comunque
meno.
È da dire una cosa, cioè lei lavora in TV in teoria, quindi rendetevi, cioè si sta esponendo parecchio effettivamente. Noi rispettiamo molto questa cosa.
Sarà la prima vera vittima di cancel culture.
Sì, veramente, no.
Mara Venier è una persona orribile. Girone C. Girone C, questo è brutto. Amadeus. Carlo Conti. Paolo Bonolis. Chi è la persona più brutta?
Ah, cavolo. Non ne conosco nessuno dei tre personalmente, almeno, insomma, chiariamo questo. Per mio personale gusto, io trovo che, per esempio, Bonolis sia una persona di intelligenza e competenza rare fra i conduttori italiani.
Damien mi sa che non è d'accordo.
Non mi piace che abbia scelto proprio la via del petrodollaro, non so come dire. Lui ha scelto proprio quella cosa lì, per cui faccio la cosa più nazionale popolare possibile. Una persona quel tipo, con quel tipo di competenza lavorativa, secondo me potrebbe provare a fare
altro.
Io
comunque sono molto d'accordo. Il problema è che Carlo Conti ha messo la sua intelligenza al servizio del... Paolo Bonolis ha messo la sua intelligenza al servizio del male. Cioè, lui è proprio... ha deciso di usare la sua intelligenza per trattare molto male le persone che non capiscono quello che lui sta facendo. Cioè, lui fa tipo circonvenzione di incapace, sostanzialmente il suo lavoro consiste in questo. No, beh, ma penso pure lui, se in privato ti dice sì, è vero.
Flavio Insinna
è un grande. Flavio Insinna è un compagno. Sì, Flavio Insinna lo voglio l'anno prossimo al Festival dell'Antropologia. Comunque devi scegliere.
Io allora scelgo Bonolis, dai. Ok. E gli altri due,
perché
sono...
Conti ha messo la sua intelligenza al servizio delle lampade.
L'ha messa al servizio della Rai, che comunque, appunto, come la roba di Asterix, non sai mai dove sei. Non è neanche più colpa.
Però adesso teniamoci forte, perché arriva il girone D. Il girone D è un girone di duali. La prima coppia è Boldi e De Sica. La seconda è Pio e Amedeo. E questi, insomma, li conosciamo già. La terza è Ezio Greggio e Enzino Iacchetti. Posso dire la mia?
Certo.
Ezio Greggio è la persona... È la persona più... Non mi esprimo, Spregevole.
È la persona. Non mi esprimo, spregevole. Allora, per quanto riguarda...
Non è vero, ciao.
Non è vero, ciao Ezio.
Stiamo scherzando.
Allora, per quanto riguarda sia la coppia Boldi De Sica che Greggio Iacchetti, sono, adesso facciamo così, veramente sono figli del loro tempo. Mi sembrerebbe ridicolo star lì a lamentarmi di Striscia la Notizia, perché è evidentemente un... È evidentemente un'area, una riserva indiana per le persone che hanno un po' quel tipo di riserva indiana, che vedono milioni e milioni di persone. Però, nel senso, è chiaramente non mente, non dice di essere una cosa diversa da quella che è. E che è esattamente... Pensavo una svastica, tipo, ma no. Non me lo posso permettere.
Vabbè, e quindi la decisione è stata presa. Adesso come la combiniamo la semifinale, scusa? Pio Amedeo contro Giletti, Barbara D'Urso contro Bonolis.
Allora, Pio Amedeo contro Giletti, cavolo, forse vincono Pio Amedeo.
A me sa che il buco nero è già pronto.
Perché il buco nero è già lì che sì. Perché hanno un'influenza che li rende potenzialmente più malevoli, a mio avviso. Essendo comici, hanno tutto un morbidume entro cui passare, far passare concetti che un po' mi... E l'altra coppia invece era, scusami?
Bonolis, Barbara D'Urso.
Usti.
Barbara D'Urso. Dovremmo chiedere al signor Buco Nero se c'è posto per tutti e tre. E invece verrà cancellata solo una o due persone se sono una
Quindi
coppia.
Quindi adesso in finale abbiamo?
In finale abbiamo Pio e Amedeo e Barbara D'Urso.
Mamma mia, non vorrei
Mamma
stare...
Mamma mia, raga! Sì, sì, sai, sì, veramente, sì. Cioè, posso...
Complicato.
È complicatissimo, forse sono una persona così rancorosa che sì, Pio e Amedeo vincono sì, anche su Barbara D'Urso, penso.
Io penso anch'io. Va bene, abbiamo degradato i vincitori della prima Cancel Cup organizzata. Poi dovremo trovare degli sponsor per le prossime.
Anche un lavoro per me.
Esatto, sì, 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 sì. No, ma adesso
qui cominciamo,
diciamo,
a informarci.
Adesso iniziamo a sentire gli avvocati di A Buon Diritto per dare anche una mano a Laura, che ci avrà un po' di problemi. Va bene, ci piaceva chiudere con questa cosa un po' così, perché vabbè, sostanzialmente a noi ci diverte molto cazzeggiare, e però al di là di questo, insomma, speriamo che sia stata una roba interessante e non solo che abbia fatto ridere, ma anche riflettere, insomma, come diciamo noi del mestiere. Quindi, detto questo, adesso noi chiudiamo la puntata, anche perché se no più di un'ora e un quarto non ascolta nessuno. Quindi chiudiamo la puntata e poi in realtà ci sono un altro quarto d'ora, 20 minuti, credo, se qualcuno insomma volesse fare delle domande. Quindi io faccio la chiusura della puntata e ringrazio sicuramente voi, Laura anche.
Grazie a voi.
E Francesco, ovviamente.
Però Damian, secondo me non abbiamo reso abbastanza chiaro il fatto che stiamo scherzando con tutte queste persone.
Ah sì, no, ovviamente è vero, cioè nel senso, se gli capitasse di ascoltare queste... No, era tutto uno scherzo, cioè appunto noi... No, a noi ci si vuole bene, cioè nel senso, va tutto, voglio dire, non c'è problema. No,
famose una risata, ma no? Sì, come dicono Pio e Amedeo, ma fatevi una risata.
Stavo a scherzare, come dicono loro quando, tipo...
Le nostre intenzioni non voleva essere offensivo.
Insomma, vabbè, ma loro lo sapranno, voglio dire, fanno solo battute su rai ebrei e persone nere, quindi insomma, immagino che lo sappiano, si scherza. Detto questo, comunque, insomma, ai nostri ascoltatori che ci ascolteranno, diciamo, nell'etere, li salutiamo e gli diamo appuntamento alla prossima puntata. A voi vi ringraziamo. Grazie Laura, grazie Francesco. Ciao.